Proviamo ora a citare un libro che vale davvero la pena leggere, se si vuole capire meglio la vicenda Forteto. Sto parlando di Setta di Stato, un'inchiesta di Francesco Pini e Duccio Tronci. E qui dice che la vita era praticamente così organizzata. Tutti dovevano lavorare, svegliandosi molto presto la mattina. L'unico che, guarda caso, era esente da ciò era proprio Rodolfo Fiesoli, che sosteneva di aver bisogno di più tempo di riposo alla mattina, perché durante la notte era angosciato per i problemi della comunità. Quindi, durante il giorno ovviamente si lavorava, i pasti, in particolare la cena, erano la cosiddetta anticamera dei chiarimenti, chiarimenti che avvenivano la sera, per la maggior parte dei casi, nella mensa. E nella mensa c'era anche un modo di sedersi, quindi una disposizione dei posti particolare, no? Con Fiesoli sempre in un posto da dove poteva tenere sott'occhio tutta la stanza, e circondato dai suoi fedelissimi, però con una regola che alternava i fedelissimi a ragazzi più giovani, in modo che questi si sentissero ancora di più, no? Accerchiati. Questa mensa si trovava a Riconi, quindi siamo già nel Mugello, siamo già, diciamo, vicino appunto fra Vicomano e Vicchio. Questa mensa stava in uno dei vari edifici del Forteto, la cosiddetta villa. Vi erano poi altri luoghi con denominazioni particolari, tipo la scuolina, un'altra scuolina piccola, e poi addirittura le sacre stanze dove venivano ospitati gli ospiti, quelli importanti, tipo politici o robe del genere. E in queste stanze, in queste sacre stanze, la spartanità del resto del Forteto veniva invece a essere sostituita da affreschi dipinti, e a queste stanze si poteva accedere direttamente dall'esterno, dove c'era un parcheggio per gli ospiti. E qui dice che tra le camere alla villa, quindi in questo primo edificio in cui c'era anche la mensa, viveva anche lo stesso Fiesoli. Dunque, ovviamente qui giustamente ricorda che l'omicidio di Vicchio dell'84 avviene appunto a poche decine di metri. Da Riconi. Un testimone che qui rimane ovviamente anonimo, ma che era uno di quelli dei ragazzi che erano al Forteto in quegli anni, sostiene che quella sera, quindi la sera del 29 luglio 84, quando furono uccisi la Rontini e lo Stefanacci, c'era l'irrigazione del mais, dovevamo rifornire di carburante l'impianto. Il rumore della pompa copriva tutto il resto, non sentimmo niente di particolare. Interessante questo riferimento alla pompa, di cui aveva chiesto anche uno degli avvocati di parte civile, se non ricordo male, al processo Pacciani. Dopo la scoperta del delitto erano arrivati alcuni investigatori al Forteto, ma la roba era finita lì. Ecco, forse cos'era quel rumore sordo e continuo, come una specie di boato, che il teste Maria Grazia Frigo aveva sentito quella sera provenire dall'altra parte della vallata. Allora ragazzi, torniamo indietro di 7 anni. Il 23 novembre 1978 il sostituto procuratore Casini di Firenze riceve il seguente memoriale, che avevamo detto era di questo Vannucchi, uno dei membri della gruppola Querce, poi Forteto. Come promesso, le consegno un mio memoriale costituito da due cartelle dattiloscritte e da 38 pagine di blocco notes manoscritta. Confermo quanto ivi ho già di mio pugno esposto. relazione sulle attività della cooperativa Il Forteto, ex gruppo della Querce. La situazione di estremo disagio che si è venuta a creare in seguito all'opera della cooperativa Il Forteto, le gravi tensioni scaturite in numerosi ambiti familiari e di conseguenza le potenzialità esplosive di pericolo di reazioni incontrollabili ed irreversibili, sono le motivazioni che mi inducono a far luce su persone e fatti che fino ad ora sono sfuggiti ad ogni tentativo di chiarificazione, dando luogo ad imbarazzanti malintesi ed a pericolosi equivoci. Ho conosciuto i ragazzi della cooperativa, che allora non era stata ancora costituita, nel marzo del 77. Frequentavo il quarto anno di medicina ed avevo da poco terminato di sostenere gli esami previsti dal piano di studi, compresi i complementari. Avevo dedicato particolare attenzione alla preparazione di materie ritenute fondamentali e per un eventuale indirizzo clinico e per una probabile, ma da allora preferito, indirizzo sperimentale. I risultati erano stati eccellenti, tanto che avevo ottenuto il massimo delle valutazioni a tutti gli esami. Stavo già lavorando ad una tesi di ricerca presso l'Istituto di Farmacologia di Firenze. Tutto ciò aveva richiesto uno sforzo non indifferente e ne stavo pagando il prezzo con una forma di labilità psichica e di tensione emotiva, aggravate dalle difficoltà di ordine affettivo e sessuale che esistevano tra me e la mia compagna, che poi addirittura divenne sua moglie. Fu lei per prima, cioè sua compagna, ad avere contatti con il gruppo della Querce ed io la seguii con l'unico scopo di non perderla, convinto, come ero allora, che le difficoltà del nostro rapporto derivassero solo dal fatto che non avevamo alcun interesse in comune e che fosse necessaria da parte mia una certa elasticità nell'adeguarmi anche a certe sue scelte. Non ho alcuna difficoltà ad ammettere la mia estrema debolezza e suscettibilità emotiva di allora, e quanto incessante fosse da parte mia la richiesta infantile e distruttiva, ripensandoci ora, di attaccamento a nome della compagna. Fu in questo stato di estremo disagio che conobbi, dopo aver frequentato per un paio di volte altri ragazzi del gruppo, Rodolfo Fiesoli, capo spirituale e leader indiscusso. Ci tengo a descrivere con minuzia di particolari il suo modo di presentarmisi di quella prima volta, perché fu analogo a quello tenuto in altre occasioni di fronte ad altri nuovi venuti. Una sera X mi chiese se l'accompagnavo a casa di un certo Y e fu lì che incontrai il Fiesoli. Insieme a lui c'erano tre o quattro ragazze di quello che allora veniva chiamato Gruppo della Querce, il paese di residenza del Fiesoli. Appena mi vide, mi chiese subito con affettazione e con aria da investigatore privato insieme come mi chiamavo e che lavoro facevo. Il suo atteggiamento mi mise subito in estremo disagio e come reazione mi posi sulle difensive. Alla mia risposta che ero studente in medicina, replicò immediatamente che anche lui era medico. Da una parte mi sentii incastrato perché avevo di fronte uno che conosceva le armi delle quali mi sarei servito per difendermi. Dall'altra mi sentivo quasi spinto a dargli fiducia, come ad un collega più maturo. Fu in questo stato d'animo che, molto stupidamente, accettai di sottopormi al mio primo interrogatorio da parte del profeta, perché così si faceva chiamare e si fa chiamare il Fiesoli. In una stanza molto piccola io mi sedetti per terra, appoggiato al muro, gli altri ragazzi su un divano a ferro di cavallo di fronte e molto vicino a me, il Fiesoli in mezzo loro per terra. Non fu un dialogo, ma un vero e proprio interrogatorio. L'unico a fare le domande era il profeta. Tutti gli altri stavano ad ascoltare o tutt'al più si limitavano ad acconsentire a certi suoi commenti, ad alcune delle mie risposte. La tensione che già vivevo per problematiche mie in quella situazione si ingigantì. Le sue prime domande riguardavano i miei studi, che voti avevo, se ero in pari, se credevo agli studi che stavo facendo. mie risposte furono volta per volta commentate con sarcasmo, per non dire con disprezzo. Il mio essere, in pari con gli esami, e avere la media del 30, fu interpretato ed esplicitamente manifestato come il sintomo principale di una mia insoddisfazione sessuale. Mi sentii raggelare, mi sembrava di essere nudo. Tra l'altro, la mia compagna era presente e questo mi imbarazzava ancora di più. Tenni duro, però, e mi difesi simulando una piena maturità sessuale. La sua reazione fu di affermare bruscamente che la mia compagna non mi voleva bene e che il nostro rapporto aveva i giorni contati. Mi sentivo annientato. Proseguì chiedendomi quante volte mi ero masturbato e se da bambino avevo avuto rapporti omosessuali con dei coetanei. Naturalmente lo negai tutto. E a quel punto mi fu fatto il primo, seppur larvato, accenno ad una mia presunta omosessualità. Il Fiesoli cantava alcune romanze di opere liriche con una piacevole intonazione, declamava alcune poesie non senza un che di suggestivo, citava passi del Vangelo con aria quasi ieratica. Non mancò di spacciarsi varie volte per psichiatra e psicologo. Confesso che, pur mantenendo un atteggiamento di difesa per tutta la sera, alla fine ne rimasi quasi affascinato ed alla fine, dopo una schermaglia di brevi battute, gli dissi che gli avrei riparlato volentieri. Non ho riesumato questa storia per farmi compiangere come vittima innocente di una malvagia trama ordita nei miei confronti. Tra l'altro, il quadro che ho fatto di me in quella sera non è tra i più esaltanti e non avrei alcun interesse ad uscirne così sminuito. Se rievoco il passato è solo per cogliere certi aspetti significativi del modo di avvicinare le persone tenuto dal profeta. Di fronte al profeta ci si sente nudi, ma questa nudità è fatta vivere con vergogna e non come serena liberazione di impulsi troppo ingombranti. Mi si potrebbe obiettare che questa sia una reazione, indipendentemente dal modo di fare del Fiesoli, ma potrei rispondere che in situazioni di autocritica, forse più esasperate di quella vissuta con lui, non mi sono sentito così in imbarazzo e così in colpa come di fronte a lui. Già dal mio primo incontro col Fiesoli erano stati toccati tutti i possibili testi della mia vita sessuale, quali eventuali esperienze nella mia infanzia, l'abitudine della masturbazione durante l'adolescenza, le difficoltà nei rapporti sessuali con la mia compagna, le presenti tendenze omosessuali, e tutto questo di fronte alla mia compagna stessa. Io non accettai di farmi smascherare subito la prima volta, ma erano state gettate le premesse perché lo facessi in seguito. Ho visto però persone calare, come si dice, le brache, fin dal loro primo confronto. Sempre dal racconto del mio primo incontro col Fiesoli, emerge anche la completa sottomissione ed accondiscendenza ad ogni affermazione da lui fatta da parte degli altri ragazzi che componevano il gruppo.